Sì, Giovanni. Leggeremo questa mattina, fratelli e sorelle, nel Vangelo di Luca, il capitolo 4, il Vangelo di Luca, leggeremo dal versetto 14 fino al versetto 36. Dimenticato che gli anni passano anche per me. Luca, capitolo 4, dal versetto 14. Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne tornò in Galilea, e la sua fama si sparse per tutta la regione, e insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti. Si recò a Nazareth, dove è stato allevato, e come era solito, entrò in giorno di sabato nella sinagoga e si alzò per leggere. Gli fu dato il libro del profeta di Isaia e, aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore». Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Egli prese a dir loro: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito». Tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ed egli disse loro: «Certo, voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso, fa anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum». Ma egli disse: «In verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, vi dico in verità che ai giorni di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu grande carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele. Eppure a nessuno di esse fu mandato Elia, bensì a una vedova in Sarepta di Sidone. Al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu purificato, bensì Naaman il Siro». Udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di ira. Si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era stata costruita la loro città, per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Possa il Signore benedire la nostra meditazione della sua parola insieme questa mattina. Dopo il suo battesimo e dopo un periodo di tentazione di 4 giorni nel deserto, fratelli, sorelle ed amici, il Signore Gesù ha girato un po' per la Galilea, predicando, insegnando la parola di Dio e compiendo miracoli e prodigi. Arrivato a un certo punto, egli decide di ritornare nella città dove appunto lui è cresciuto fino a quel momento, cioè a Nazareth. E di giorno del sabato, come era suo solito, ci dice Luca, noi lo ritroviamo lì per predicare, lì per insegnare, lì per annunciare la parola di Dio. Vi invito questa mattina a meditare un po' le parole del nostro Signore e questo avvenimento, un grande avvenimento, anche se si conclude in modo tragico, affinché la nostra fede possa essere edificata fortificate, possiamo essere insieme santificati dalla parola di Dio. Osservate con me come Luca ci dice che Gesù entrò di giorno di sabato nella sinagoga come era solito. Era solito per Gesù nel giorno del sabato andare nella sinagoga per essere insieme agli altri nella presenza di Dio, per ascoltare, per meditare insieme la parola di Dio e per pregare. Qui lo vediamo predicare, ma Gesù non andava nella sinagoga soltanto per predicare. Qui Gesù predica perché ormai è da un po' di tempo che ha iniziato il suo ministero terreno sulla terra, ma anche prima di questo, quando lui ancora non aveva iniziato il suo ministero, quando era piccolo, quando era un adolescente, quando è cresciuto e quando lui non aveva responsabilità di predicazione e di insegnamento ufficialmente nelle sinagoghe del suo tempo, lui era solito essere lì assieme al popolo di Dio. Era suo solito comportarsi così nel giorno del Signore. Gesù era un israelita pio, la legge di Dio era nel suo cuore, era un uomo ubbidiente alla legge del Padre suo, amava Dio con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima e con tutta la sua forza, temeva il Padre, il Dio suo. Di lui la Scrittura dice: tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. Gesù era un uomo che si sottometteva alla volontà del Padre e faceva la volontà di Dio. E uno dei comandamenti di Dio per lui era: ricordati del giorno di riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il 7° giorno è giorno di riposo, consacrato al Signore, eccetera, eccetera. E Gesù, da uomo ubbidiente, sottomesso alla volontà del Padre, praticava questo comandamento. Gesù entra nella sinagoga come era solito. È vero che Gesù è stato accusato molto spesso e anche con un certo vigore dai scribi e dai farisei di violare il sabato perché compiva miracoli, perché faceva questo, perché faceva quello. Ma Gesù non violava il sabato, piuttosto violava l'interpretazione errata del sabato che avevano i farisei e gli scribi. Gesù era un uomo che osservava il giorno del Signore. Ed è altrettanto vero che dopo la risurrezione di Cristo, ai tempi apostolici, il giorno del Signore è cambiato dal sabato, è diventato la domenica, il primo giorno della settimana. Dai tempi apostolici la Chiesa si incontra il primo giorno della settimana, il giorno della risurrezione di Cristo. Ma sostanzialmente quel che Dio chiede al suo popolo nel nuovo patto non è diverso da quel che Dio chiedeva al suo popolo nell'antico patto. Questo è il giorno del Signore, consacrato al Signore, e quel che Dio vuole da noi, il suo popolo, è che noi siamo come Gesù, il suo figlio. Quel che Dio vuole da noi sostanzialmente a proposito di questo comandamento non è altro che di essere amato. Il Dio che ha amato il suo popolo vuole essere amato in ritorno, come ringraziamento, come gratitudine dal suo popolo. Può una moglie dire al marito: ti amo, ma non ti voglio vedere, non ti voglio sentire e non voglio parlare con te? Può un marito dire alla moglie: oh, ti amo con tutto il mio cuore, ma non ti voglio vedere, non ti voglio sentire e non voglio parlare con te, non voglio passare del tempo con te? Amare qualcuno vuol dire, tra le altre cose, dedicare del proprio tempo a quella persona, dedicare del proprio tempo di qualità a questa persona. E questo era ed è la sostanza del giorno del sabato. Dio convoca il suo popolo e dice al suo popolo: venite, venite, ascoltatemi, state alla mia presenza, parlate con me, venite e abbiamo comunione insieme. Gesù era un uomo che osservava il giorno del Signore. Imitiamolo, fratelli e sorelle. Gesù nella sinagoga di Nazaret. C'è qualcosa di particolare in questo testo, in questo passo che noi abbiamo letto. Gesù è cresciuto a Nazaret. Non è la prima volta che Gesù entrò in quella sinagoga. Tante volte lui è stato lì in quella sinagoga assieme a quelle persone. Ma qui nel nostro testo, per la prima volta, Gesù entra in quella sinagoga quando già è stato investito dallo Spirito, quando già ha cominciato il suo ministero terreno. Lui entra in quella sinagoga in questa veste per la prima volta. E tutti stanno lì perché hanno sentito che altrove, a Capernaum, Gesù ha compiuto grandi miracoli e grandi prodigi. Tutti hanno l'attenzione verso di lui. Ce lo dice Luca che mentre Gesù parlava gli occhi di tutti erano fissi su di lui. C'era una certa tensione in quella sinagoga quel giorno. Le persone erano un po' curiosi, erano affascinati, volevano sapere questo Gesù cosa dirà a noi, questo giovane che è cresciuto in mezzo a noi, che noi abbiamo conosciuto come un bambino, come un fanciullo, come un adolescente, e poi crescere in mezzo a noi, cosa avrà da dire ai suoi concittadini, cosa avrà da dire agli altri nazareni. Gesù si alzò, arrivato a un certo punto durante la cerimonia, prende il rotolo dall'inserviente, questa era l'usanza delle sinagoghe al tempo di Gesù, e apre il rotolo del libro di Isaia e legge la grande profezia di Isaia. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Il Signore mi ha inviato. Gesù si presenta ai Nazareni. Fino a quel punto i Nazareni sapevano che questo Gesù è il figlio di Maria, che è il figlio di Giuseppe, che ha imparato il mestiere del carpentiere da suo padre. Probabilmente sapevano anche che era un tipo particolare Gesù. Non puoi vivere tutta la tua vita senza mai peccare e passare inosservato, vero? Se vivi in una città dove tutti conoscono tutto, sapete com'è in certi posti, non penso che Gesù passava inosservato, anche quando lui non faceva miracoli, anche quando era adolescente e giovane, ma non aveva ancora iniziato il suo ministero. Questi nazareni sapevano probabilmente che c'era qualcosa di particolare in quel ragazzo, non è proprio come gli altri. Sapevano che era il figlio di un tale, di una tale, ma adesso Gesù dirà ai suoi concittadini quel che non sapevano ancora di lui. Gesù si presenta a questi uomini. Sì, io sono il Messia promesso. Colui del quale i profeti hanno parlato nell'Antico Testamento, colui del quale ha parlato Mosè, Samuele e tutti i profeti, e qui nel nostro testo Gesù cita Isaia, Gesù dice a questi uomini: sono io quell'uomo, sono io colui che è stato unto da Dio, sono io il Messia. Messia vuol dire l'unto, colui che è stato investito, colui sul quale dimora lo Spirito. Il Vangelo di Giovanni ci dice che a lui, al Figlio, Dio ha dato lo Spirito senza misura. Gesù dice a questi uomini: io sono l'unto del Signore, io sono il Messia. Io sono il Cristo, io sono colui del quale Isaia ha profetizzato. Nell'Antico Testamento c'erano tre categorie di persone che venivano unti dal Signore per svolgere le loro funzioni in mezzo al popolo di Dio in Israele. C'era il re, vi ricordate il famoso passo dove Samuele va a ungere uno dei figli di Isai, Samuele va lì e si informa e poi prende Davide e lo unge con l'olio per proclamarlo re in Israele. In Israele, nell'Antico Testamento, i re, quando venivano insediati, venivano unti con l'olio, modo per dire che vengono investiti dallo Spirito, equipaggiati per fare il loro compito, le loro funzioni da re. E questa idea simboleggiava in qualche modo il supremo re che un giorno Dio avrebbe mandato sulla terra, Gesù. E il Messia re, colui che è stato unto da Dio per essere il re di Israele e il re di tutta la terra. Di lui Dio dice nel Salmo 2, sono io che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo. Gesù è venuto per stabilire il regno di Dio in mezzo agli uomini, quel regno del quale lui stesso è il re, e il suo regno è un regno eterno. Il suo regno è un regno di pace, di gioia e di giustizia. Il suo regno è un regno di amore. La seconda categoria di uomini che venivano unti per compiere le loro funzioni nell'Antico Testamento era i sacerdoti. I sacerdoti venivano unti per essere sacerdoti in Israele. Gesù è l'unto del Signore, egli è il Messia, egli è il nostro sacerdote, il nostro sommo sacerdote. Egli è stato unto e mandato per essere e per svolgere le funzioni del supremo sacerdote. Tutti i sacerdoti, tutta la casta sacerdotale dell'Antico Testamento non era altro che l'ombra delle cose da venire, e la sostanza si trova in Cristo. Tutti i sacrifici compiuti nell'Antico Testamento erano dei simboli, mentre Cristo è la realtà. Cristo è venuto per offrire se stesso una volta per sempre come sacrificio per i peccati del suo popolo, per soddisfare la giustizia divina e per riconciliarli a Dio e per intercedere per loro. E la terza categoria di persone nell'Antico Testamento che venivano unti erano i profeti. Cristo è stato unto per essere il profeta. Di lui Mosè disse: il Signore Dio vi susciterà in mezzo ai vostri fratelli un profeta come me, ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. Gesù è venuto con le parole di Dio nel suo cuore e sulla sua bocca. Il profeta era colui nel quale Dio ha posto le sue parole, era colui tramite il quale Dio comunica la sua volontà, le sue parole agli uomini. Gesù è il supremo profeta, egli ci dice: le mie parole non sono mie, ma sono le parole del Padre che mi ha mandato. Io faccio ciò che il Padre fa, io dico ciò che il Padre vuole che dica. Gesù non è stato e non è il capo di una setta che una mattina si è svegliato e ha detto: voglio inventare una nuova religione, voglio inventare un nuovo gruppo, voglio far qualcosa di nuovo e voglio che gli altri mi seguano. No, Gesù è stato mandato dal cielo, mandato dal Padre e unto per annunciare, per proclamare la parola di Dio che è verità agli uomini. Ma guardiamo da vicino al testo stesso. Gesù ci dice: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, per portare la buona notizia del Vangelo, la buona notizia, una buona notizia a coloro che sono poveri, a coloro che sono poveri in spirito. Chi sono i poveri? Chi sono i poveri in spirito? I poveri sono coloro che sono arrivati alla consapevolezza, alla convinzione e che ammettono a se stessi e a Dio che sono poveri delle cose spirituali, che non hanno in se stesso quella giustizia che Dio richiede dagli uomini, che non hanno in se stesso la forza per compiere la volontà di Dio, che non possono fare ciò che Dio richiede nella sua parola per compiere quella giustizia che permette agli uomini di stare in piedi dinanzi a Dio. I poveri in spirito ammettono, riconoscono umilmente dinanzi a Dio la loro totale povertà dinanzi a Dio. Cristo, Gesù è stato investito dallo Spirito, unto dallo Spirito per venire a questi poveri e per portare a loro la lieta, la buona notizia. Sì, tu non puoi compiere la giustizia di Dio. Tu non hai quella giustizia che Dio richiede da te. Tu sei un peccatore, tu sei un condannato. Ma non temere. Io sono la tua salvezza. Quel che tu non puoi fare, quel che tu non hai potuto fare, non puoi fare ora e non potrai mai fare, sono venuto io a farlo al posto tuo. Quel che tu non puoi fare per riscattarti dinanzi a Dio, io sono venuto a farlo per te. Quel che tu non puoi, la giustizia che tu dovresti offrire a Dio, lo offrirò io a Dio per te. Tutto ciò che è necessario perché tu venga salvato, redento, giustificato, santificato e glorificato, sono venuto per farlo io al posto tuo. Vengo per darti una buona notizia. Non devi temere. Non devi temere la condanna di Dio, non devi temere l'ira di Dio, non devi temere di essere rigettato dal giudice di tutta la terra. Io sarò al posto tuo, io sarò il tuo salvatore. Cristo dice ai suoi concittadini: io sono stato unto per evangelizzare i poveri, vengo a voi con questa buona notizia. E poi Gesù continua: mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri. Prigionieri di cosa? Ai prigionieri del peccato, ai prigionieri della paura, della morte, del timore, del giudizio di Dio sul loro peccato, ai prigionieri di Satana e del regno delle tenebre. Io vengo per annunciare a queste persone la loro liberazione, vengo per dirgli: il giorno della tua liberazione è arrivato. Oggi tu sarai liberato da me. Cristo è il liberatore, egli è venuto per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi. Che cosa terribile che è la cecità! Cristo è venuto per aprire gli occhi dei ciechi, per aprire gli occhi di uomini e donne come voi e come me, affinché vedano la loro condizione spirituale dinanzi a Dio, affinché vedano che dinanzi a Dio sono davvero peccatori, sono davvero privati di quella giustizia che possa salvarli dinanzi a Dio, per fargli vedere che in sé stesso non hanno quelle risorse necessarie per soddisfare il Padre, quelle cose necessarie per soddisfare la giustizia di Dio. Cristo è venuto per aprire gli occhi dei ciechi perché possano contemplare in Lui la soluzione ai loro problemi, in Lui la soluzione al loro dilemma dinanzi alla giustizia di Dio. Cristo è venuto per aprire gli occhi dei ciechi perché possano contemplare la gloria di Dio che risplende sul volto di Gesù Cristo, affinché possano vedere e comprendere la gloria di Dio, affinché possano essere partecipe di quella gloria di Dio. Cristo è venuto per rimettere in libertà gli oppressi, coloro che sono oppressi dal loro peccato, dal peso del loro peccato e dal timore del giudizio e della morte. Cristo è venuto per liberare gli oppressi e per proclamare l'anno accettevole, per proclamare quel tempo di grazia per gli uomini e le donne bisognosi della salvezza di Dio. E mentre Cristo parlava di queste cose, i Nazareni lo ascoltavano. Al versetto 21 Gesù prese a dir loro: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito. Tutti gli rendevano testimonianza, mentre Gesù parlava di se stesso, della sua missione, del fatto che è stato unto, tutti gli rendevano testimonianze delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Erano meravigliati, non avevano mai sentito parole di grazia di questo tipo prima. Sembra che tutto sta andando bene. Sembra che la parola di Dio stia facendo breccia nel cuore di questi uomini. Sembra che stiano per alzarsi e per dire: oh Gesù, come sono contento che finalmente Dio ha adempiuto la sua promessa. Vieni, Signore, vieni che ho mia madre o mio padre che ha questo e quell'altro, vieni e abbi misericordia dei tuoi concittadini, vieni e aiutaci, vieni in nostro soccorso, visto che sei tu colui che è stato unto e visto che tu hai già compiuto delle cose, vieni e compi queste cose. Qualcuno dirà: ma loro dicono questo a Gesù, fratello, non dicono a Gesù: fai qui le cose che tu hai fatto altrove? Non esattamente. Il loro modo di porsi, il loro modo di rivolgersi al Signore, quel che loro stanno dicendo al Signore non è un'umile preghiera, un'umile richiesta. In realtà questi uomini stanno pretendendo dal Signore. Alcuni, qui c'è ci sono certe divergenze tra i vari commentatori nel cercare di sapere esattamente cos'è che non va negli ascoltatori, che porta Cristo poi a rivolgere a loro quella parola che li farà arrabbiare. Alcuni commentatori dicono che quando dicono non è costui il figlio di Giuseppe, che stanno cercando di sminuire Cristo, stanno cercando di abbassare Cristo, stanno cercando in qualche modo di dire: ma non è possibile, questo è soltanto il figlio di un carpentiere che è stato in mezzo a noi, non è possibile le cose che ci stia dicendo. Altri dicono che quel che non va in questi uomini è il fatto che pretendono, cioè si appoggiano sul fatto che Gesù è uno di loro, è uno di Nazareth, e si appoggiano su questo fatto per pretendere da Gesù: tu sei andato là fuori a fare queste cose, mentre sei cresciuto qui in mezzo a noi, non dovresti fare queste cose qua? Non è un nostro diritto avere quelle cose che tu sei andato là fuori a dare agli altri? Fai anche qui in mezzo a noi. Dopotutto noi siamo i tuoi concittadini, no? Noi siamo della stessa squadra. Tu sei stato qua, hai vissuto assieme. Cioè si appoggiano su questo rapporto della vicinanza fisica, del fatto che Gesù è uno del luogo e perciò deve per forza fare queste cose. Probabilmente c'è un po' tutte e due le cose, ma sicuramente c'è qualcosa di profondamente sbagliato, se no Gesù non avrebbe risposto come ha risposto, e Gesù avrebbe detto: sì, appena finisce il nostro servizio andiamo che farò anche qui le cose che ho fatto a Capcerto, che farò anche qui, sono lo stesso ieri e oggi, non ho cambiato lo spirito del Signore ancora su di me per fare ciò che ho fatto altrove. Ma Gesù rifiuta, e questo rifiuta di Gesù certamente vuol dire che c'era qualcosa di profondamente sbagliato in questi uomini. Gesù, per rispondere ai pensieri del cuore di questi uomini. Gli uomini non hanno parlato, non hanno aperto la bocca per dire delle cose, ma Gesù è uno che legge nel cuore. E la fede è qualcosa che nasce dal cuore. E l'incredulità è qualcosa che viene dal cuore. Gesù è colui che vede dietro le maschere, non è vero? Gesù è colui che vede dietro le maschere materiali ed è colui che vede dietro le maschere naturali del nostro viso, vede là nel cuore. Gli occhi di Gesù in quella sinagoga penetrano questi uomini. Lui vede lì l'incredulità di questi uomini. Lui vede lì questo desiderio di pretendere. Pretendere è il contrario della fede. Chi ha fede confida nella grazia di Dio che è immeritata. Pretendere vuol dire: io questa cosa me la merito, vuol dire non stai confidando nella grazia di Dio, stai confidando in qualcos'altro. Questo qualcos'altro può essere le tue opere, la tua giustizia, la tua religione, la tua chiesa. Qui in questo capitolo sta nel fatto che Gesù era lì, sul rapporto di vicinanza fisica. Hai vissuto qui tutto questo tempo, perciò è un tuo dovere fare queste cose lì. Gesù vede nel cuore di questi uomini e Gesù è saggio, egli ha una parola adatta e giusta per ogni occasione, egli sa che bisogna dire per ogni occasione e per ogni persona, sa quando deve dire parole di consolazione, parole di conforto, parole di rassicurazione, sa quando bisogna dire la buona notizia al povero in spirito. E sa quando bisogna portare colui che non è povero in spirito alla consapevolezza del fatto che tu non sei povero in spirito. Quando lo diventerai, sentirai la mia voce che ti parla d'amore, che ti parla della buona notizia. Gesù ricorda a questi uomini due episodi nell'Antico Testamento. E qui, fra parentesi, notate l'attitudine di Gesù verso il testo dell'Antico Testamento. Gesù crede nell'Antico Testamento. Gesù crede che le cose del quale lo scrittore sacro ha scritto a proposito di Eliseo, a proposito di Elia, sono fatti storici che sono successi nel mondo spazio-temporale nel passato. Gesù non crede che l'Antico Testamento sia una raccolta di favole religiose sì, ma comunque di favole per dare delle lezioni di moralità agli uomini. Gesù crede nella storicità di questi eventi e Gesù attira l'attenzione di questi uomini che dentro il loro cuore pieno di incredulità stanno pretendendo qualcosa da Gesù. Nella loro incredulità Gesù dice a loro: vi ricordate che ai tempi di Elia c'era, durante il tempo del giudizio di Dio su Israele, ci fu una grande carestia? Eppure Dio mandò il profeta Elia a una donna che non stava in Israele, che non era un israelita. Dio mandò la sua benedizione al di fuori di Israele, a una donna straniera, a una di fuori. E poi vi ricordate al tempo di Eliseo successe la stessa cosa? Dio mandò Elisea al di fuori di Israele, in Sarepta, e poi Gesù cita il capo dell'esercito Siro. C'erano nel tempo quando Naaman, un generale dell'esercito siro, dei siriani di quel tempo, c'erano a quel tempo molti lebrosi in Israele. Ma Dio di nuovo anche in quel periodo mandò la sua benedizione nella forma di una guarigione fisica a un uomo che stava al di fuori di Israele, che non era parte del popolo di Israele. Gesù sta rivendicando il diritto di Dio di mandare le sue benedizioni a chi egli vuole. Gesù sta dicendo a questi uomini che il rapporto di parentela, il rapporto di vicinanza fisica non conta dinanzi a Dio. È qualcos'altro che conta, è la fede, è il confidare umilmente nel Signore. E voi non state facendo questo. Allora Gesù attira la loro attenzione sulle vie di Dio in questi episodi. Dio in quei tempi rifiutò di mandare la sua benedizione a chi era di bisogno in Israele e lo mandò a qualcuno al di fuori. Gesù stava dicendo: così ho fatto qui. Come ha fatto Elia, andando fuori portando la benedizione, io ho portato la benedizione fuori di Nazareth e non qui a Nazareth. Questi uomini, quando sentono questa parola di Gesù, si infuriano, si arrabbiano, diventano furiosi, cacciano Gesù dalla sinagoga, cacciano Gesù dalla città e, non accontentandosi di questo, vogliono perfino ucciderlo. Con violenza lo trascinano sopra un monte per buttarlo giù. Se la fede accoglie e riceve il Cristo di Dio, l'incredulità vuole sbarazzarsi, liberarsi dal Cristo di Dio. Questi uomini non sono uomini di mezze misure, no, vogliono uccidere Gesù. Ma Gesù, arrivato su, passando in mezzo a loro, Luca non ci dà dei dettagli se fu un evento miracoloso, esattamente cosa successe, ma noi sappiamo che Gesù uscì in mezzo a loro e se ne andò, perché il suo momento non è ancora venuto. Così l'ombra della croce sta su Gesù mentre egli sta lì a Nazareth. L'ombra della croce stava su Cristo appena lui era nato, perché appena nacque il re, l'uomo potente di quel tempo, volle sbarazzarsi di lui. Ma è proprio su quella croce che Gesù compirà quell'opera che è indispensabile affinché i ciechi vedano, affinché i prigionieri siano liberati e affinché i poveri ascoltino alla buona notizia della loro redenzione e della loro salvezza. È proprio su quella croce che il Cristo compierà la sua missione per salvare gli uomini e le donne, per salvare e redimere i poveri di cuore. Nemmeno la croce, nemmeno l'ostilità degli uomini, nemmeno la voglia degli uomini di liberarsi di lui in modo violento riuscirà a mettersi di traverso sulla via del Messia che è venuto. Nemmeno il loro tentativo di liberarsi di lui fisicamente riuscirà a impedirlo e a ostacolarlo nella sua missione di venire nel mondo per annunciare la buona notizia, per portare la liberazione ai prigionieri, per far conoscere al mondo l'anno accettevole del Signore. Voglio applicare queste parole semplicemente dicendo due cose. Sei tu uno di quelli che ha ascoltato la voce del Messia che ti parla del Vangelo? C'è un cantico che noi cantiamo: t'appartengo Signore, la tua voce mi parlò del tuo amore per me. Sei tu uno di quei poveri di cuore che ha sentito al Messia dirti: tu mi appartieni, io ti ho amato, io sono venuto per fare per te ciò che tu non puoi fare. Non temere, sono io la tua salvezza. Oppure la parola di Cristo per te sarà una parola che indurisce. La parola di Cristo salva e la parola di Cristo indurisce. Ha indurito questi uomini così tanto che vogliono liberarsi di lui, vogliono ucciderlo. Sei tu uno di quegli oppressi, uno di quei prigionieri che è stato liberato dalla potenza del Messia. Egli è lo stesso, ieri, oggi e per sempre. Quel che lui ha fatto ieri lo fa ancora oggi. Egli fa conoscere la buona notizia del Vangelo, la buona notizia di una redenzione compiuta sulla croce, di una giustizia acquistata con il suo sangue. Egli è venuto per annunciare questa buona notizia e lo fa ancora oggi e continuerà a farlo ancora. Oggi è il giorno della salvezza, siamo ancora in quell'anno accettevole, l'anno del giubileo del Signore, siamo ancora nel tempo della grazia. Se ancora non hai sperimentato quella salvezza del quale parla Cristo, se ancora non hai sperimentato la potenza del Vangelo, la liberazione dall'oppressione, la liberazione dalla prigionia, se ancora non vedi, egli può compiere ancora per te queste cose oggigiorno. Sì, povero in spirito, vai a lui e invoca il suo nome. E sarai salvato, e sarai salvato per sempre. E poi per concludere, fratelli e sorelle della Chiesa, ricordiamoci che quello Spirito del Signore che riposava su Cristo, che era in Lui, Cristo, essendo morto e risuscitato e asceso alla destra di Dio, lo ha riversato sulla Chiesa, lo ha messo dentro di noi, perché noi continuiamo quella gloriosa opera dell'annuncio della salvezza, della liberazione dei prigionieri e degli oppressi, degli uomini della nostra generazione. Noi, il corpo di Cristo oggi, siamo chiamati da Cristo, noi il suo corpo, noi piccoli Cristi, cristiani vuol dire piccoli Cristi, il Cristo è il Messia, è colui che è stato unto a lui, il Padre ha dato lo Spirito senza misura. A noi Dio ci ha fatto di noi dei piccoli Cristi, dei piccoli unti, perché noi proseguiamo la gloriosa opera di testimonianza dell'annuncio dell'unico Vangelo che può salvare gli uomini di questa generazione. Perciò ricordiamoci che oggi noi siamo i testimoni del Messia. Egli continua la sua opera in noi e per mezzo di noi che siamo i membri del suo corpo. Amen. Prego Dio. Ok, vogliamo pregare e chiudere. Padre Dio nostro, vogliamo ringraziarti e lodarti, Signore, per tutte le promesse che Tu hai fatto lungo nel corso nei secoli, promesse, Signore, che un giorno avresti mandato qualcuno che avrebbe schiacciato la testa del serpente, che avrebbe dato la vittoria agli uomini, che avrebbe compiuto una giustizia mediante il quale gli uomini sarebbero salvati. Noi ti ringraziamo perché nella pienezza del tempo, Signore, tu ti sei ricordato della tua promessa e hai mandato e hai unto il tuo figlio, il tuo unico figlio, affinché lui annunciasse la salvezza a Israele e alle genti. E noi ti ringraziamo perché questa buona notizia, Signore, è arrivata fino a noi. La buona notizia di una salvezza, di una redenzione compiuta sulla croce a favore di chiunque crede e invoca il tuo figlio. Oh, dove saremmo oggi, Signore, se non avessimo ascoltato la tua voce che ci parla d'amore, che ci parla, Signore, della tua salvezza, che ci parla delle cose grandi e gloriose che tu hai compiuto. ti vogliamo pregare per coloro che ancora, Signore, non conoscono la Tua salvezza, per coloro che sono ancora in prigionia, per coloro che ancora non vedono. Apri loro gli occhi, o Signore, e liberali perché possano proclamare le Tue virtù. E ti vogliamo pregare per noi, Signore, perché Tu ci fortifichi, perché Tu continui a spargere su di noi il Tuo Spirito e la Tua grazia, perché possiamo essere i Tuoi fedeli testimoni mentre Tu ci apri le porte ogni giorno per testimoniare di Te, perché noi possiamo essere audaci, perché noi possiamo essere pazienti, perché noi possiamo proclamare questa grande, questa buona notizia al mondo con franchezza, con fermezza, con convinzione, sapendo, Signore, che Tu sei lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Ti preghiamo, Signore, per noi il Tuo popolo. Continua, Signore, a tenere la Tua mano su di noi in questi tempi. Proteggici, Signore, proteggi noi, i nostri figli e le nostre case, perché possiamo continuare a servirti e a invocarti. Ti vogliamo pregare per il resto di questo giorno, Signore, resta con noi e accompagnaci perché possiamo, Signore, rallegrarci in Te e godere della Tua presenza e dei Tuoi favori. Nel nome di Gesù Cristo, il Tuo Figlio, ti chiediamo questo. Amen.